State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show, il podcast del True Blue Blog di Dallas Cowboys Italia, in onda dalle frequenze di Cutting Edge Radio. Avevamo la scorsa settimana anticipato la possibilità di una partenza con 3 vittorie consecutive da parte dei nostri Cowboys ed infatti così è stato, grazie alla vittoria piuttosto agevole alla fine per 31-6 contro i Miami Dolphins. È dal 2008 che non succedeva una partenza simile. Insieme a me per commentare la partita c'è Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark.
Ciao Robby.
Con noi, lo ringraziamo per la disponibilità, abbiamo il tifoso Dolphins Mauro Rizzotto, che è anche il conduttore di un altro podcast di Cutting Edge intitolato Cool Bueno ed ovviamente dedicato ai Miami Dolphins. Ciao Mauro e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Roberto, ciao Mark, ciao a tutti, ciao. Grazie a voi.
Avremo come d'abitudine l'intervento del nostro tifoso della strada Luca Barbieri. Da Mark sentiremo nel suo Off of the Numbers i voti di chi è rimasto fuori dal suo pagellone che settimanalmente pubblichiamo sul blog. E avremo gli ascoltatori e una novità a partire da oggi a condurre il nostro 4 Minutes Warning. Avremo Gabriele Balzarotti che subentra così a Francesco Cugusi. Gabriele ci farà il punto della situazione sul resto della NFL con i risultati di giornata e qualche interessante notizia. Ma direi a questo punto di cominciare con il programma. Anche questa settimana apriamo la puntata con un contributo di un nostro ascoltatore, in questo caso si tratta di Rodrigo, è un intervento piuttosto articolato che va a toccare alcuni punti che andremo mano a mano a sviscerare durante la puntata. Chiedo quindi scusa a Rodrigo se l'ho un po' tagliato per suddividerlo per argomento, ma insomma mi veniva buono per organizzare tutto il discorso. E quindi cominciamo dall'inizio e dal riferimento che fa all'andamento della partita di ieri.
Ciao a tutti, sono Rodrigo e volevo innanzitutto ringraziarvi per il lavoro svolto dal blog, che seguo sempre con molto piacere, soprattutto dato che quando non si conoscono altri tifosi di persone, è bello sentirsi parte di una comunità. E volevo giusto proporre 2 spunti abbastanza banali dopo la parte di ieri. Innanzitutto, come avete già detto voi, il primo tempo è stato imbarazzante, cioè è stato preoccupante perché sembrava di aver di fronte una squadra forte, che invece non era, cioè erano i Miami Dolphins, la nostra difesa non riusciva a tenerli e Prescott, come avete appunto notato, faceva delle cose assurde perché tutto quel tempo a disposizione per lanciare e lanciare un intercetto è abbastanza imbarazzante. Quindi volevo chiedere secondo voi da cosa è dovuta questa prestazione, da un semplice... semplicemente perché ha sottovalutato gli avversari?
Allora, cominciamo a dire intanto grazie a Rodrigo e partire da te Mark, iniziando ad esaminare una partita che, come ha appunto scritto anche il nostro Francesco nella sua cronaca, ha mostrato un po' i 2 lati della medaglia, un primo tempo davvero pigro, un secondo tempo esplosivo. A cosa vogliamo imputare questa prestazione fluttuante? Soprattutto volevamo sapere se la cosa un po' ti preoccupa.
Allora, mi preoccupa il giusto, nel senso che, come tutti penso ci aspettavamo, c'era la possibilità di prendere sotto gamba una partita del genere. Era la classica partita trappola e tant'è vero, e questo si è verificato, perché nel primo tempo sostanzialmente siamo entrati ma non eravamo in campo. l'attacco in particolare, la difesa ha fatto un po' a fatica a contenere Josh Rosen, forse anche per il fatto che non l'avevamo ancora visto nel sistema Dolphins e quindi non sapevamo che cosa aspettarci. Josh Rosen ha giocato un po' alla Brady, quindi lanciando molto rapidamente tracce molto larghe, e quindi abbiamo fatto un po' di fatica. E come dico spesso, la motivazione, che è fondamentale nel football, ci è mancata nei primi due quarti, e si è visto anche da alcuni errori veramente grossolani dei difensori. In particolare, le coperture di Awuzie non erano così perfette come sono state nelle prime due partite, e anche l'avere una safety nuova che, bontà sua, ha colpito tutto il colpibile, anche i compagni di squadra, però in realtà sui lanci un po' side to side era sempre abbastanza in ritardo. Quindi diciamo che poi nel secondo tempo ci siamo registrati soprattutto con la difesa, che ha fatto dei passi da gigante, è diventata un po' più aggressiva, e Josh Rosen, messo sotto pressione, fa un po' più di fatica a trovare l'uomo libero. E l'attacco ha fatto il suo, ha fatto quello che doveva fare, è riuscito a mettere in piedi dei drive convincenti e vincenti, e quindi abbiamo portato a casa una vittoria che era abbastanza scontata, più che altro non perché i Dolphins siano scarsi, ma semplicemente perché effettivamente stanno giocando un campionato un po' in affanno, tra uomini che se ne sono andati, uomini che sono arrivati. È difficile commentare una stagione del genere, però ci penserà Mauro, penso.
Sì, adesso glielo facciamo fare a lui. Invece volevo fare questa osservazione perché mi è capitato è una cosa che in realtà spesso trascuriamo perché siamo abituati a vedere alle 19 generalmente le partite che si giocano sulla costa est, quindi 19 meno 6, diciamo che sono le 13, una roba del genere, no?
Sì.
Invece quando si gioca alle 19 in Italia, Dallas sono le 11 del mattino?
Mezzogiorno dovrebbe
Mezzogiorno, e quindi insomma potrebbe essere questa un pochettino una scusante delle volte per questi inizi un po' pigri, soprattutto nelle partite che si giocano alle 19 italiane, non trovi?
No, stiamo parlando di uno sport in cui l'organizzazione è talmente precisa che non li fanno arrivare scarichi alla partita, anche se si gioca a mezzogiorno. E quindi non credo che possa essere una scusante questa. Si è visto proprio chiaramente che erano fuori dalla partita all'inizio.
Va bene, ci ho provato. Mauro, ovviamente qua nessuno vuole infierire sulla situazione dei Dolphins, ma la partenza di stagione è stata davvero orribile. Va bene, questo è sotto gli occhi di tutti. È una cosa che vi aspettavate in questi termini e dimensioni o comunque speravate in qualcosa di meno eclatante? E poi vorrei sapere anche come giudichi nel complesso la partita di ieri rispetto alle prime due weeks, dove mi sembra di capire qualche progresso sul versante gioco c'è stato, mentre invece, scusami, c'è stato qualche scelta del vostro coach un pochettino che mi ha lasciato un po' perplesso, tipo quel field goal sul quarto tentativo invece di tentare di andare per provare ad andare per il touchdown, e anche quella decisione di non chiamare il challenge su quella ricezione in touchdown di Williams, un po', insomma, un po' dubbia.
Allora, andiamo per ordine. Innanzitutto ringrazio Mark perché ha pronunciato la frase "I Dolphins non sono scarsi", che è un attestato di stima incredibile e che non mi aspettavo sinceramente da questo podcast. La realtà, vabbè, la realtà è un po' più articolata, in realtà un po' scarsi lo siamo, ma vabbè, magari ne parliamo dopo. Allora, la partenza sì è stata... Non ho un aggettivo per la partenza, direi brutale. La partenza di stagione è stata brutale, nel senso che chiunque avesse un minimo seguito le vicende dell'off-season di Miami sa perfettamente tutto quello che sta succedendo attorno ai Dolphins e sa che è tutto riassumibile con il famoso Trust the Process di Philadelphia Sixeriana memoria. Miami ha scelto di finire un ciclo di un ventennio di stagioni concluse nell'intorno dell'8-8 che non hanno portato nulla, tra cui l'ultima vittoria ai playoff di Miami Dolphins è stata nel 2000, e ha deciso di finirla nel modo più brutale, quindi entrando nel training complex col napalm, bruciando tutto quanto quello che c'era. Si riparte da zero, tutto quello che era tradabile è stato tradato, le draft pick che abbiamo accumulato, lo spazio nel cap per il prossimo anno, vabbè, di questo non ne parliamo. È chiaro che nel momento in cui sostituisci, faccio un nome a caso, Laremy Tunsil con Jerome Davenport, cioè quello che i Texans stavano cercando disperatamente di sostituire, tu gli dai in cambio Tunsil e ti prendi Davenport, è chiaro che, per dirne una, la solidità della linea non è la stessa. Prendi lo stesso discorso, portalo in tutti i buchi del roster ed ecco che la stagione è iniziata con una squadra in campo che non poteva farci dormire sonni tranquilli. Certo che iniziare con un 59-10, proseguire con un 43-0 e chiudere con un 31-6, no, in questi termini probabilmente non se l'aspettava nessuno, il che vuol dire che la stagione sarà molto più lunga di quanto ce l'aspettavamo e sarà una discreta via crucis. È anche vero che abbiamo cominciato con tre squadre forti, nel senso più forti di noi, e quindi ci stava a essere 3-0. In questi termini no, anche se, e arrivo alla seconda parte della tua domanda, la prima, la partita di ieri rispetto all'inizio. Sì, i Dolphins hanno progredito, la prima partita è stata imbarazzante, la seconda un po' meglio, però giocavi contro i Patriots. Io ieri, se devo essere sincero, ho avuto la netta impressione che verso... Allora, la mia impressione è che l'intervallo sia arrivato nel momento sbagliato per noi, nel senso che ci ha rotto i ritmi, e sia arrivato nel momento giusto per voi, quando a Dallas più di qualcuno si stava, scusate il termine tecnico, cagando addosso. Nel senso che nessuno si aspettava questo atteggiamento così aggressivo e così volonteroso da parte di una squadra che aveva preso mazzate in tutti i sensi nelle prime due settimane, men che meno i Cowboys, che, consci della loro superiorità, sulla quale non discuto neanche, probabilmente hanno preso un po' sotto gamba. Ne è uscito un primo tempo in cui, se fosse finito all'intervallo, se fossimo andati all'intervallo con i Dolphins sopra, non si sarebbe scandalizzato nessuno, perché nel primo tempo noi abbiamo sbagliato un field goal, abbiamo fatto un offside millimetrico, per carità, su un onside kick calciato a sorpresa e ricoperto, abbiamo droppato almeno tre palloni abbastanza cattivi e che hanno rotto il ritmo a Rosen, abbiamo avuto il fumble di Kenyon Drake nell'ultimo drive del primo quarto. Insomma, essere andati sotto, scusate, essere andati all'intervallo sotto 16 per noi era stato un trionfo. Nel secondo tempo, nell'intervallo, verosimilmente Garrett, ma Kellen Moore più che Garrett, ha fatto gli aggiustamenti che dovevano fare. Dak Prescott si è ricordato nel terzo quarto di essere un quarterback che i terzi quarto li gioca benino, è uscito e ha fatto un terzo quarto in cui, voi sapete meglio di me, non ha sbagliato nulla, ha completato tutto e ha chiuso con il 158.3 di rating. Dopo quel terzo quarto, in cui siamo passati da 6-10 a 6-24, è chiaro che a quel punto gli stimoli sono venuti meno e nel quarto periodo, insomma, i Dolphins hanno mollato un po' psicologicamente ed è finita come è finita. Ma per come è stato giocato il primo tempo, io, ragazzi, devo dire che i Dolphins mi sono piaciuti, specialmente venendo dalle prime due settimane, come hai ricordato te. Chiaro, poi i Cowboys sono più forti, per cui...
Io comunque, se posso, ritengo i Dolphins in grado almeno di fare 4 vittorie quest'anno, perché ne hanno 2 contro i Jets.
Mi hanno chiesto la stessa cosa nell'ultima puntata di Scusate il Disturbo, trovami le 4 partite che i Dolphins possono vincere quest'anno. Io, guardando il calendario, sinceramente ho fatto un po' fatica a trovarne 4.
Beh, ne hai 2 con i Jets che puoi vincere, e
ne ho 2 con i Jets, ne ho una con i Giants e ne ho una con i Bengals, però sono tutte quante a dicembre, vuol dire che a dicembre dobbiamo vincere 3 partite in fila.
Anche
i Redskins, sai che c'è, facciamo una giornata alla volta e a dicembre ne riparliamo.
Vabbè. Va bene, dai, l'importante è che sento un Mauro comunque carico, e questo è positivo.
No,
perché...
ma è come vuoi, ne abbiamo parlato anche con Dario nella puntata di Cool Bueno che è uscita oggi. Cioè, in questo momento la situazione è chiara, tanto per sintetizzare il discorso. Questo è così, andrà così, sarà... È un processo di apprendimento. Hanno deciso di partire con giocatori giovani. Io ricordo che abbiamo un'età media di 25 anni e 6 mesi, il più giovane, il roster più giovane in assoluto dell'NFL. Quindi è tutta gente che deve imparare. Abbiamo un coaching staff pieno di allenatori al primo anno, quindi tutti quanti devono imparare. È chiaro che è un processo. Speravamo che fosse meno doloroso, ma lo è. Amen, possiamo farci niente, prendiamo il buono e accettiamo il resto.
Va bene, perfetto. Invece scusami, ma proprio rapidissimamente su quelle due decisioni che ti sottolineavo del vostro coaching staff di tentare il field goal
Quella del tentare il field goal, se era quella nel primo quarto, immagino. Ma lì insomma
sì, c'era un quarto
ci poteva
gol,
stare. Tieni presente, Roberto, che noi venivamo, cioè gli ultimi punti li avevamo segnati presto nella partita con Baltimore, quindi avevamo bisogno di mettere qualcosa, di segnare dei punti, cioè non potevamo continuare a finire i drive a zero, cioè bisognava mettere dei punti, quindi porta a casa quei tre punti e vediamo poi cosa succede. Mi è piaciuto l'atteggiamento di Rosen, che anche lui quando Flores ha chiamato il calcio ha detto no dai, ma potevamo andare, e vabbè, e poi... il challenge, Flores in conferenza stampa ha detto che decisioni del genere normalmente ci hanno pensato un attimo, ma normalmente non vengono invertite. Io sinceramente, questo convinzione mia, ma ho visto i replay e l'ho detto anche ieri nel podcast, io sinceramente sono convinto che quel touchdown di Williams sia stato un grandissimo intervento di Anwai, che si è visto poco ma da un replay si vedeva nettamente, con la mano davanti è riuscito a toccare il pallone e a far perdere il possesso a Williams.
Parliamo di Avuzzi.
Sì,
certo.
scusa. Che poi fosse sufficiente per Williams ha perso il possesso non perché ha droppato ma perché è stato bravo il defensive back, che poi prima ci fosse già state le condizioni necessarie per decretare il possesso, quindi primo piede giù, controllo della palla, secondo piede giù, eccetera, lì è veramente materia da instant replay. Flores ha ritenuto che non ci fossero state le condizioni, perché comunque alla fine è difficile che queste decisioni vengano ribaltate. Amen, deciso
sai,
così.
Sai cosa ti dico? Secondo me mancava un po' la football move, perché nel momento in cui l'attaccante mette giù anche il secondo piede, la palla comincia a muoversi nelle mani. Quindi manca un po' la football move, però parliamo sempre di un'azione in end zone, quindi il possesso a volte dovrebbe essere sufficiente.
A volte no, poi c'è anche l'incognita che dipende anche dall'interpretazione degli arbitri, perché
il discorso
le varie
è che
si regolano in un modo diverso, sì. Quindi
il discorso è che on field è stato chiamato l'incompleto perché si è vista uscire la palla, perché in corsa sostanzialmente un arbitro non poteva vedere se l'attaccante avesse mai avuto il controllo, hanno visto uscire la palla, hanno considerato il fatto che la palla avesse potuto rimbalzare nelle mani per tutto il tempo, quando chiami un field una cosa, anche se non c'è l'effettiva sicurezza nel replay, allora non te la cambiano. C'ha ragione l'allenatore a pensare.
Sì, è esattamente quello che volevo dire anch'io, che è una cosa che molte volte la gente dimentica parlando dell'instant replay, della revisione. La revisione viene fatta se non c'è undisputable evidence che la decisione nel campo sia sbagliata, e questa molte volte è difficile da ottenere, è soggettiva, è un'interpretazione, per cui sì, alla fine non l'ha chiamato.
Ma io apprezzo molto questa vostra oggettività nell'esaminare il caso. Io al 99.9% sono molto d'accordo con voi che non c'erano grandi possibilità di vincere, però la vedevo sia alla questione del decidere di provare il touchdown, e tu giustamente dici certo erano un sacco di quarti che non mettevamo punti, e va bene, però e anche il fatto del voler provare a buttare via un time out tra virgolette per rivedere quella roba, mi sembrava proprio una questione di mentalità, di voler dire cazzo però insomma vediamo se possiamo tirar fuori il sangue dalle rape, lo so che è difficile,
no, è
quasi
vero,
impossibile. Però
È vero, hai ragione. Io do però una spezzo una lancia a favore e dico che la decisione di giocarsi un onside kick dopo il field goal è già stata una decisione del facciamogli vedere che non siamo venuti qui per fare le comparse.
Assolutamente d'accordo.
Il gameplay del primo dell'inizio era stato abbastanza aggressivo. Il problema è il problema di Miami è che poi si è rotto il left tackle più o meno titolare, si è rotto il right tackle, abbiamo messo la guardia rookie a fare il right tackle, per cui avevamo una linea che a quel punto non teneva più nulla. Ma all'inizio ci sono stati dei momenti in cui Rosen ha avuto quei 4-5 secondi, è stato bravo perché ha affrettato le sue dinamiche, le sue motion più di quello che fa di solito, perché lui è uno che ancora deve migliorare sul tempo della velocità di rilascio, però è stato bravo e due o tre cosette sul profondo interessanti le aveva tirate, cioè ha fatto vedere che le saette e il braccione lui volendo ce l'ha. Io non, ripeto, non ho un grosso rimpianto sul challenge, non ho, a parte che non ho rimpianti sulla partita, però va bene, è stata una decisione, anch'io credo che comunque non sarebbe stata ribaltata. Piuttosto, se posso, visto che sono nella cosa, a me io ho ravvisato due o tre, quattro, insomma qualche decisione arbitrale non proprio limpidissima che ho anche lì, non sono uno che fa polemiche per carità, poi in una partita del genere, ma che ho ravvisato un po' nel fatto giochi a casa di Jerry contro i Cowboys, sei la squadra più derelitta della Lega, non è che ti puoi aspettare chissà cosa, però per dire l'intervento su Allen Hurts che lo ha quasi ammazzato, quello almeno 15 yard di flag ci stavano tutte.
Cari ascoltatori, mettetevi comodi, prendete i popcorn perché oggi si va lunghissimo.
No, io su questa di Hurts no, mi aspettavo qualcos'altro, ma su questa di Hurts onestamente non mi aspettavo molto, perché cioè mi sembra che sia palese che lui sta nettamente guardando la palla. Scusa Mark, forse ti volevi parlare tu, ma va sul ricevitore, ma guardando completamente la palla, cioè un testa a testa, tutte e due andavano nello stesso punto, nello stesso momento, non vedo volontà
tutta la vita, e almeno una flag da 15 yard ci stava, ma ripeto, non sono cose che
dai. Mauro, dai,
mi è piaciuto poco anche l'intervento di Covington su Rosen, quando Rosen in scivolata cercava di prendere il down, Covington è arrivato da dietro, gli ha dato una toccatina da sopra, gli ha spinto la testa verso terra e Rosen è uscito per andare in concussion protocol, poi è rientrato eccetera.
Lì sono d'accordo con te, però
mi è piaciuto poco anche un intervento di Quinn su Rosen che stava uscendo dal campo e lo ha spinto vistosamente quando aveva già un piede fuori con una mano sulla testa, e anche
questo
ignorato. Fa parte del gioco, ragazzi.
Però vi hanno regalato una pass interference, voglio dire, quantomeno qualcosa vi hanno dato in cambio, no?
Ma sì, il gioco dà, il gioco toglie.
Ecco.
Va bene, ok. Allora, stoppo il processo del lunedì un attimo e i pendolini li facciamo più tardi. Ok, direi che prima di procedere con la scaletta, a proposito di polemiche e momenti da bippare, direi che possiamo sentire il commento del tifoso della strada Luca Barbieri. Vai Luca.
Ma io non ho molte pretese nella vita. Sono anche contento di come va, però mi piacerebbe capire perché nel primo tempo giochiamo di e nel secondo tempo sembriamo una squadra da Super Bowl, cioè tutto lì. Sarà una questione di che ci dobbiamo adattare agli avversari, sarà per confonderli, per non so per quale di motivo tutto ci sia questa cosa, ma noi abbiamo visto tre partite e nei primi tempi vedi sempre una squadra, nei secondi tempi ne vedi un'altra che ammazza definitivamente l'avversario. La mia preoccupazione è, ma quando giochiamo con una squadra forte e che magari il primo tempo ci suona come un tamburo, che cazzo facciamo poi il secondo tempo? Cioè puntiamo la grandissima rimonta e riusciamo a mettere a posto sta cosa? Siamo anche una bella squadretta e possiamo toglierci qualche soddisfazione, se no potrebbe iniziare a essere i problemi. Però non vogliamo drammatizzare troppo quando forse non è neanche il caso di drammatizzare eccessivamente. Godiamoci questo 3-0, mi sembra che le avversarie divisionali, compreso soprattutto i nostri super favoriti, stiano abbastanza arrancando. Godiamoci il momento, e speriamo di migliorare sempre di più. Tutto qua, niente di più. Go Cowboys!
Oh, bene, grazie a Luca e ai ragazzi del parchetto, anche lui un po' preoccupato per questi inizi stentati, ma alla fine insomma mi sembra ottimista. E direi di ritornare ora al messaggio del nostro ascoltatore Rodrigo e vado a cogliere un altro spunto da quello che ci ha lasciato in segreteria.
Volevo semplicemente notare, cioè, come sia una cosa positiva che non vedevo l'ora che accadesse, di vedere finalmente in campo Elliott e Pollard insieme, creando una situazione stile New Orleans, in tale per cui non sai chi possa colpire, quindi sono molto entusiasta e spero lo siate anche voi. Nient'altro da aggiungere e buona serata a tutti.
Allora, 236 yards di guadagno totale sulla terra, di cui 125 di Elliott e 103 di Pollard. Rodrigo si dice ampiamente soddisfatto anche del fatto di averli visti insieme nel backfield. La scorsa settimana commentavamo la cosa lamentandoci un po' di un uso monocorde di Pollard, e questa settimana qualcosa di diverso si è visto. Ma in particolare mi piace segnalare che a Pollard non sono riservati solo alcuni ingressi spot, ma gli vengono affidati interi drives. Mark, la scorsa settimana è un po' deluso dall'impiego di Pollard, questa settimana hai cambiato idea, vedi ulteriori possibili evoluzioni per il futuro?
Ma guarda, continuo a rimanere un po' scettico sulla scelta di far giocare Pollard come un running back da terzo down. Secondo me dovrebbe proprio modificargli il ruolo, nel senso che Pollard è più un giocatore alla McCaffrey, quindi non deve necessariamente partire sempre dietro il culo del quarterback, può partire anche da posizioni di wing back, giocare le corse dietro la linea molto rapide, jet sweep. Esatto, e qualche bello screen laterale. Secondo me è quello il gioco in cui Pollard può diventare devastante, magari se li stanno tenendo per il proseguo della stagione, non dico di no, però nel frattempo lo mandi a prendere mazzate al centro del campo, secondo me non è così necessario, anche perché abbiamo pagato fior di milioni un altro per prendersi le mazzate, non vedo perché dobbiamo sacrificare anche Pollard.
No, quello è vero, però secondo me il dargli la possibilità di giocare degli interi drive gli dà la possibilità proprio di poterlo vedere, e ieri qualche cosina si è visto, anche uscito un pochettino più dal backfield e ha preso anche un paio di passaggi, e poi secondo me aumenta, credo, la fiducia del giocatore anche per il proseguo della stagione. E come dici tu, certo, abbiamo uno pagato fior di milioni per prendere le mazzate, ma se riusciamo a limitargli un pochettino le mazzate almeno ad inizio, forse non è una cattiva idea per averlo un pochettino meno battuto come un tappeto a fine stagione.
Ma io onestamente Ziggy non l'ho mai visto battuto come un tappeto, neanche a fine stagione. Cioè, Ziggy non ha mai dato segno di cedimento nelle tre stagioni precedenti, quindi non vedo perché non dovrei. Tra l'altro lo stiamo usando molto di meno, ma non per Pollard, lo stiamo usando molto di meno proprio per il nuovo sistema di gioco, quindi io lo vedo a fine partita fresco come una rosa che saltella a destra e a sinistra, voglio dire. Usiamo Pollard in un altro modo, continuo a dire, magari non lo faranno mai, però questo è un po' il mio cruccio di quest'anno.
Allora Mauro, abbiamo parlato, o meglio, hai parlato, accennato qualcosa di Rosen, per il quale avete investito una seconda scelta, eppure nelle prime due giornate lo starter è stato Fitzpatrick. Sei d'accordo intanto con questa scelta? E poi volevo sapere se vedi in Rosen il quarterback che vi potrà guidare per il resto della stagione, soprattutto nei prossimi anni che insomma si prevedono di rebuilding, o pensi che alla fine drafterete un altro quarterback per il futuro?
Allora sì, sono d'accordo con la scelta e ti spiego anche il motivo. Fitzpatrick è un quarterback con 13 anni di esperienza, adesso non ricordo l'anno, il numero esatto, 13 anni di esperienza nell'NFL, di quali si sanno pregi e difetti, ma comunque 13 anni di esperienza nell'NFL. Rosen è un secondo anno, arrivato fresco in una nuova squadra, quindi con una curva di apprendimento tutta da costruire, per di più contro sulla linea offensiva, sulla offensiva, linea offensiva dei Miami Dolphins. Dietro quella linea Fitzpatrick rendeva sicuramente meglio di di Rosen per caratteristiche sue, perché è soprattutto più rapido nel rilascio della palla rispetto a Rosen. Rosen ha ancora questo grosso punto di miglioramento e sul quale deve migliorare. Cioè, molte volte si trattiene quel secondo, secondo e mezzo di troppo, che pare una stupidaggine, ma con la velocità dei pass rush dell'NFL fa tutta la differenza del mondo. Con la linea come la nostra, che non ti dà tempo perché non te lo dà, Fitzpatrick rendeva meglio. Era arrivato il momento di cambiare, era arrivato il momento di cercare di dare una scossa, di una scintilla diversa, qualcosa di diverso. Per cui sì, sono d'accordo che era giusto far partire Fitzpatrick, e sì, sono d'accordo che adesso è giusto fare il cambio e vedere che cosa abbiamo portato a casa in Josh Rosen. Detto questo, ti dico, come l'abbiamo detto ieri in Cool Bueno, che cosa succederà d'ora in poi. Non c'è nulla che possa succedere quest'anno a Miami, al di là di 13 vittorie di fila, possiamo discutere se arriveranno o meno, che possa evitare che il prossimo 23 aprile i Miami Dolphins, presumibilmente con la prima scelta assoluta del draft, non scelgano un quarterback. Non c'è nulla al mondo che possa evitarlo. Quindi il prossimo anno noi, al primo giro, presumibilmente con la prima assoluta, sceglieremo un quarterback, punto.
Tua? Questo,
probabilmente Tua. Adesso possiamo discutere, Tua, Herbert, Fromm, Love, cioè possiamo discutere. Probabilmente Tua, è dall'anno scorso che si dice che Steven Ross è innamorato di Tua. A me piace, però io non è che sono sto espertone di college, quindi aspetto di ragionarne più avanti.
Ma io preferisco Herbert.
Ecco, qui si scatenano le opinioni.
Sì.
Il prossimo anno, diciamo Tua per comodità, ma chiunque sarà, si giocherà il posto con Josh Rosen, presumibilmente lo vincerà, e il prossimo anno Miami avrà verosimilmente un nuovo starting quarterback. Andrà bene? Fantastico, siamo tutti contenti. Non andrà bene? Nel draft del 2021 Miami ha già tutte le munizioni che gli servono, se vuole, per andare a prendere Trevor Lawrence.
Sì, perché
per cui,
il problema però di questa come dire, insomma, tendenza di pensare di accumulare scelte per è un po' che queste scelte però le devi azzeccare, cioè non è così scontato,
certo.
No?
Noi abbiamo una storia di sprecare scelte che fa paura. Storicamente noi abbiamo sempre scelto, noi abbiamo cannato delle scelte del secondo giro terrificanti nel corso degli ultimi anni di quarterback, potrei anche citarle ma lasciamo perdere. Allora, i punti di forza, cioè i punti salienti della strategia dei Dolphins sono due. Il primo, accumulare le scelte, il prossimo anno 3 al primo giro, 2 al secondo, ma anche liberare cap salariale. Le proiezioni in questo momento parlano di 130 milioni liberi per il prossimo anno, e con 130 milioni, vi invito a dare un occhio alla free agency class del prossimo anno, si possono acquisire delle cose interessanti, guarda caso tutte quante nei punti di debolezza, vabbè, i punti di debolezza dei Dolphins, cioè abbiamo punti di debolezza dappertutto, cioè si sta anche presto, per cui sai, l'unica certezza è che, e lo dico da mesi, in uno di questi tre draft 2019, 2020, 2021 dovrà uscire il franchise quarterback per Miami dei prossimi N anni. Su tutto il resto possiamo discutere, ma non che non succederà così.
Va bene, in bocca al lupo allora. Beh, certo. Mark, ti faccio ascoltare un'altra porzione di messaggio di Rodrigo, a cui aggiungo una parte di Massimo che parlano della nostra difesa.
Volevo sapere qual è la strategia dei Cowboys riguardo Tristan Hill.
Ciao ragazzi, sono Massimo. Volevo farvi uno, se siete preoccupati del rendimento della difesa, che malgrado i solo 6 punti concessi, secondo me ha lasciato ancora troppe yard a una squadra come Miami, o se dipende solamente dalla cattiva forma magari di giocatori come Lawrence e Byron Jones, che diciamo sicuramente non sono ancora al pieno della forma.
Allora, ieri nonostante tutto la difesa ha concesso solo 6 punti, nonostante insomma le critiche che si sentono, ma evidentemente dopo lo scorso anno gli standard che ci aspettavamo sono molto alti. La scorsa settimana avevamo rilevato dei piccoli miglioramenti tra week 1 e week 2, e quindi vorrei sapere innanzitutto a te se ne hai visti di ulteriori. Rodrigo invece parlava della prestazione di Hill, voleva sapere che cosa si abbiamo abbiamo notato qualcosa di particolare, se l'hai visto in campo, se hai notato come si muoveva, perché sappiamo che Hill era stato invece inattivo per le prime due week del campionato.
Allora, potevo tranquillamente andarmi a vedere le statistiche e dirvi qualche cazzata su Hill. In realtà non l'ho proprio visto in campo, cioè non l'ho proprio notato, e la cosa è grave, perché io stavo soffermandomi molto sulla linea di difesa ieri, perché volevo vedere veramente quali erano i nostri problemi nel fare una pass rush efficace. I problemi delle prime due partite e di questa e del primo tempo di questa è che Marinelli e Richard hanno deciso di abbandonare i quattro della pass rush a fare la loro pass rush contro 5-6 persone di linea d'attacco avversaria, e sono ormai due partite e mezzo che gli hanno fatto far così. Poi nel secondo tempo hanno deciso di usare qualche blitz del middle o perfino una volta anche di un cornerback e di una safety. La safety è andata bene e quindi siamo stati più efficaci. Questo mi fa pensare che stiano veramente risparmiando schemi e sorprese, e quando si sono visti un attimo in difficoltà si sono detti: va bene ragazzi, è il momento di fare qualcosa di più, e quindi andiamo a mettere più pressione su Rosen per cercare di accorciargli il tempo di lettura. E per quanto, quindi Hill non l'ho proprio visto. Miglioramenti della difesa solo nel momento in cui Marinelli e Richard sono usciti dalla bolla e hanno cercato di migliorare la situazione. Nel primo tempo abbiamo dato troppe yard ai Dolphins, veramente.
Mauro, qua io ti avrei chiesto del futuro dei Dolphins, sia a breve che a lungo. Ne abbiamo parlato abbastanza lungo. C'è qualcosa che ti è scappato che vuoi aggiungere, o facciamo un passo avanti?
Un passo avanti verso il futuro? No, ma il futuro è tutto da costruire. Cioè, anche oggi, dopo l'uscita della puntata di Quel Bueno, Andrea Ghezzi ha twittato che io e Dario gli piace ascoltarci perché continuiamo a essere ottimisti. Ma del resto, voglio dire, dopo tutto quello, cioè io sfiderei chiunque a fare 20 anni intorno di aurea mediocrità, come si dice, intorno all'8-8.
Stai sfidando le squadre giuste.
Alla fine, cioè, ti sale veramente il magone. Cioè, quante volte ti viene a dire: ma vabbè, ma basta, adesso pialliamo tutto e veramente ricostruiamo tutto. Cioè, perché qui se non si pialla tutto non se ne esce. Ecco. Noi abbiamo deciso di fare così, abbiamo preso, cioè, tante volte nel passato abbiamo visto che Ross prendeva, bruciava tutto quanto e cambiava general manager, cambiava allenatore, eccetera. Poi dopo due anni teneva l'allenatore e licenziava il general manager, e questi cominciavano a non parlarsi più, o faceva il contrario, eccetera. Cioè, c'è stato di tutto. In questo momento noi siamo partiti praticamente da zero, con un general manager che non è un general manager, ma ha una storia alle spalle lunghissima di scout. Cioè, lui fondamentalmente è uno scout che fa il manager. Flores, che ha 18 anni di cultura di allenamento alle spalle di Belichick, ma che prima faceva lo scout anche lui. Quindi, cioè, voglio dire, forse per una volta abbiamo messo le persone giuste a scegliere gli uomini, persone che sembra che li sappiano scegliere. Per cui sì, quest'anno facciamo il conto alla rovescia, dai, ne mancano ancora 13, possiamo arrivare alla fine. Però forse per una volta a Miami c'è un progetto che valga la pena di seguire.
Ok, perfetto. Allora direi che... scusami, vai Mark.
Volevo solo far presente a Mauro che l'8 di agosto in America è conosciuto come il Dallas Cowboys Day, perché abbiamo fatto talmente tante stagioni a finire 8-8 che ormai ce l'hanno regalato come il giorno dei Dallas Cowboys. Quindi stai parlando con le persone giuste, ti capiamo,
con dei professionisti,
della mediocrità, quindi ti capiamo perfettamente su quello che vuoi dire.
Però vedi che poi alla fine anche per voi la ruota è girata nel verso
giusto.
Certo. È servito arrivare ad avere una quarta scelta e cominciare a colpire nel draft nella maniera giusta e portare a casa i giocatori giusti per 3-4 anni di seguito.
Poi alla fine le scelte bisogna saperle usare, cioè non è che puoi accumularne finché vuoi, ma se poi le butti via.
Assolutamente. Allora, direi che è arrivato invece il momento di Off of the Numbers, che settimana scorsa ci era mancato, e ti passo quindi la linea a Mark per sentire i voti extra pagellone, che vi ricordo poi potete leggere invece ogni settimana sulle pagine del blog. Vai Mark.
E allora eccoci qua con la rubrica meno statistica del football mondiale, che campa solo di impressioni e letture distorte dalla simpatia di chi la scrive, o in questo caso di chi la declama. Chi saranno i tre protagonisti stasera? Andiamo a vedere. 8 allo zoppo, al secolo Jaylon Smith, che ricade nello stesso errore della scorsa settimana facendosi bruciare all'esterno. Da lì però è un assolo di potenza e velocità impressionante. Si potrebbe fare un clinic di 2 ore solo mostrando azioni sue. Accademico. 9 a Robert Quinn, lo abbiamo aspettato parecchio, è rientrato con la giusta determinazione e con l'intenzione di sfruttare la presenza ingombrante del tank dal lato opposto. Mette continuamente Rosen sotto pressione e stampa anche un bel sack. Avvelenato. E 10 alla prima scelta di quest'anno. Come il no. Si parla del primo giro mandato ai Raiders per portarsi a casa uno dei ricevitori più forti della Lega. Il miglior giocatore dei Dolphins è Xavien Howard, cornerback, ma ieri ha potuto ben poco di fronte allo strapotere di Amari Cooper, gigantesco. Grazie per l'ascolto, linea a Roby.
Perfetto, grazie Mark, rimango da te e parlando di futuro ti faccio ascoltare ancora Rodrigo e Massimo.
Siete per caso preoccupati di New York e di Daniel Jones, che se effettivamente dovesse giocare così bene, secondo voi New York ha delle chance di competere per il titolo di division, oppure la difesa fa talmente schifo che non c'è neanche speranza?
Cosa ne pensate della nostra division? Tenendo conto che Redskins e Giants, anche se hanno fatto la prima vittoria con Daniel Jones, il loro nuovo QB, che sembrano, diciamo, forse tagliati fuori per il momento, e volevo sapere la situazione degli Eagles, se è dovuta solamente al calendario o un po' di sfortuna, o può essere veramente quest'anno una division che potremmo vincere abbastanza facilmente. Ciao.
Dunque, sembra proprio che la prestazione dell'esordiente Daniel Jones non sia passata inosservata, come non poteva passare inosservata la falsa partenza degli Eagles. Tu Mark, che ne pensi innanzitutto della prestazione appunto di Jones, se hai visto qualche cosa in generale sul futuro della division?
Beh, ho visto solo gli highlights, ma quello che ho visto è abbastanza impressionante. È un giocatore rapido nelle decisioni, ha un braccio molto preciso e poi, quando è necessario, a quanto pare si mette a correre e segna anche un paio di touchdown. Il problema dei Giants è che ne è entrato uno buono e ne è uscito anche uno meglio, perché abbiamo un infortunio abbastanza complicato di Shaquon Barkley, e lo rivedremo presumibilmente dopo la bye week per le ultime 6 partite, se non sbaglio.
Mauro, perdonami, voi giocate nella division, a me sembra la division più noiosa degli ultimi 20 anni, perché si gioca, insomma, praticamente per sempre solo per il secondo posto. Recentemente ho letto che finalmente qualcuno avanza l'ipotesi.
Ma perché devi ricordargli queste cose?
No, ma è tragico, penso, un po' per la NFL in generale, perché dicevo che recentemente leggevo che forse qualcuno avanza l'ipotesi che questo obsoleto sistema di divisions, che comporta un calendario sempre uguale per un terzo delle partite, sia da rivedere. Immagino che tu sia d'accordo, cioè non trovare tutti gli anni 2 volte i Patriots potrebbe anche aiutare, e magari non fare in modo che i Patriots tutti gli anni incontrino 2 volte Miami, i Bills e i Jets. Cosa dici?
Allora, dividerei le cose in 2. La dinastia dei Patriots è ovviamente anomala, nel senso che nella storia dell'NFL non si è mai verificato una dominanza così continuata e così costante di una squadra per tutto questo periodo di tempo. Io ho sempre detto che, e continuo a ripeterlo, questa cosa finirà nel momento in cui il signor Brady deciderà di godersi la moglie che c'ha a casa e Belichick deciderà che è tempo di pensare soltanto a fare il nonno e a posare per il busto che gli faranno a Canton. Prima di allora ho idea che poco cambierà, però questa cosa è anomala, come è anomalo il fatto che la supremazia dei Patriots si sia incontrata con anni di totale incapacità delle altre tre, perché fateci caso, ma in tutto questo periodo Miami ne abbiamo già parlato a sufficienza, i Bills solo in quest'anno stanno riuscendo a mettere insieme qualcosa di interessante e prima non andavano nei playoff da prin più tempo di noi, e i Jets, vabbè, sono i Jets, per cui le due cose si incontrano, si sono incontrate.
I Jets hanno indovinato la divisa però quest'anno, è stupenda.
Bah, sì, io non riesco a trovare stupendo granché dei Jets, ma comunque
lo so, no. Mi rendo conto, però
per ovvi motivi.
Il caso però è meraviglioso.
Poi, riguardo all'altro discorso, io credo che invece il format dell'NFL attuale sia perfetto, e credo che lo sappia anche l'NFL, e che l'NFL stessa sia in crisi dal non poter, dall'essere in difficoltà a toccare questo modello perfetto di 32 squadre in due conference, in division da 4 squadre, eccetera, per non affrontare nuove squadre di espansione, cosa che invece probabilmente potrebbe anche essere nei loro piani, perché chiaramente gli consentirebbe di aumentare gli introiti, eccetera. Secondo me questo modello è perfetto, cioè il calendario funziona perfettamente così. Il fatto di dover giocare tante partite contro le stesse squadre ti consente di creare, e nel caso delle division nuove, o per durare nel caso di AFC East, NFC East, AFC West, eccetera, quel fenomeno meraviglioso su cui l'NFL prospera, che è la rivalità. Perché proviamo a pensare ad un NFL in cui Chiefs e Raiders non si trovano due volte all'anno, Browns e Steelers non si trovano due volte all'anno, Packers e Bears, Giants e Cowboys, Patriots e Jets, cioè no, cioè è perfetta questa cosa qua. La rivalità in questo momento, soprattutto le rivalità storiche o quelle nuove che si stanno creando, penso all'AFC South di quest'anno, che è una divisione pazzesca con tutte e quattro squadre forti, e che è rivalità come tra quella tra Colts e Titans o Texans e Colts che si stanno creando, cioè secondo me è il format di calendario perfetto. Sì, mi dà fastidio che poi mi tocca sempre a me i Patriots, però finirà, cioè, prima o poi veramente Brady si renderà conto che c'ha una mogliettina, niente male a casa, resterà lì.
Va bene, è un punto di vista molto interessante e assolutamente da tenere in grande considerazione.
Quello sulla moglie di Brady?
Rigorosamente, anche perché poi questa toccano anche a noi i Patriots, quindi...
Ah, ecco.
Nel grande calderone, nella grande lotteria, quest'anno esce anche il nostro
una
numero.
Interessante. Dove la giocate? Da
a Boston, a Foxborough.
Porco Giuda. Sarà una partita interessante.
Va bene, quest'anno speriamo di vederne tante interessanti. Mark, per rimanere in tema, la prossima partita potrebbe essere il primo impegno davvero serio della stagione. Andiamo infatti a trovare i Saints, che saranno però privi di Drew Brees, seppur Teddy Bridgewater non l'ha fatto troppo rimpiangere, mi sembra, ieri, e li ha portati alla vittoria contro i Seahawks in quel di Seattle. Quali saranno, secondo te, le chiavi della partita?
Beh, come ti ho detto, mi pare, anche l'altra volta, non mi fido granché di Seattle. Ha vinto due belle partite a inizio stagione, ma non è la Seattle degli anni passati. Tutto quello che sta facendo Seattle lo sta facendo sulle gambe e sulle braccia del loro quarterback. Quindi la vittoria di New Orleans a Seattle era sostanzialmente abbastanza scontata prima dell'infortunio di Breeze, ma è rimasta comunque logica dopo l'infortunio di Breeze. Il problema di affrontare New Orleans non è tanto l'assenza di Breeze, ma è la loro difesa, che, a parte il nostro caro amico Eli Apple, che ci dà sempre una mano da quando lo incontriamo, da quando giocava ai Giants, a trovare il bando della matassa, come è successo anche l'anno scorso, che abbiamo battuto i Saints in casa 10-3, mi pare, o a 7, o qualcosa del genere. E il problema è che comunque la difesa è una difesa forte, e che quindi sarà il primo reale banco di prova per l'attacco di Kellen Moore. E se Kellen Moore non dovesse trovare da subito qualche risposta, potremmo andare in forte difficoltà nel mettere punti a segno. E Bridgewater è comunque un quarterback che nel suo prime aveva fatto vedere cose eccellenti, adesso è un po' meno mobile, ma ha sempre ottime letture, perché comunque è un quarterback di alto profilo, quantomeno per lo studio della partita e delle azioni una via l'altra. Quindi direi che la partita sarà probabilmente a basso punteggio e molto molto interessante.
Perfetto, direi che a questo punto possiamo introdurre il nostro nuovo collaboratore, Gabriele Balzarotti, voce che conoscete per altri interventi in passato in tema di draft, e poi segue anche un podcast sempre sulla nostra radio, per sempre appunto relativo alla strada verso il draft. Quest'anno diventa con noi titolare del 4 Minutes Warning, la rubrica in cui andiamo a conoscere tutti i risultati e le curiosità che riguardano il resto dell'NFL, ed in questo caso si parla ovviamente della Week 3. A te la linea, Gabriele.
Il Week 3 della stagione NFL 2019 vede poche sorprese. Iniziamo il nostro resoconto da Ravens Chiefs, uno dei match più attesi della domenica, che ha visti vincitori gli Chiefs di Patrick Mahomes per 33-28 contro i Ravens. È la 24esima partita consecutiva in cui Kansas City riesce a mettere più di 25 punti a tabellone, al record NFL. I Lions riescono a battere 27-24 gli Eagles in una partita molto tirata per tutti i quattro quarti. Facile vittoria invece dei Patriots contro i Jets, 30-14 per Tom Brady, che parte 3-0 e soprattutto sorpassa Drew Brees come secondo miglior passatore a livello di touchdown della storia NFL. Altra vittoria facile è quella dei Vikings contro i Raiders, che vincono 34-14. E invece una partita molto combattuta è stata quella tra Falcons e Colts, vinta da Indianapolis per 27-24, alla fine di un match veramente interessante, che è stato spesso protagonista in Red Zone. Packers Broncos vede la vittoria di Aaron Rodgers e compagni, 27-16. Vittoria facile per i Dallas Cowboys, 31-6 contro i Miami Dolphins. Per Dak Prescott un buon record personale, il più veloce quarterback dei Cowboys a raggiungere 75 pass TD in carriera. Altro match molto combattuto è stato quello tra Bills e Bengals, che ha visto vincitrice Buffalo 21-17. Buffalo è uno dei tre team della AFC a iniziare 3-0 e sinceramente uno dei team che poche persone si aspettavano di vedere vincitore. Passiamo alle partite della tarda domenica. Giants Buccaneers finisce 32-31 per i Giants, alla prima partita di Daniel Jones, che è riuscito a recuperare uno svantaggio di 18 punti per andare a vincere la sua prima partita da titolare. Vittoria per i Panthers 38-20 sui Cardinals, e vittoria anche dei 49ers sugli Steelers per 24-20. Per San Francisco non vedevamo una partenza 3-0 dal 1998, pensate. Un sacco di tempo è passato anche dalla prima vittoria dei Saints senza Breeze al posto di comando. La vittoria contro i Seahawks di questa domenica per 33-27, che ha visto il protagonista Teddy Bridgewater, ha permesso a New Orleans di vincere. Non accadeva senza presa al comando, abbiamo detto, dal 2005. Buona vittoria anche dei Texans sui Chargers, con un ottimo secondo tempo, 27-20 il risultato finale. E infine Rams Browns finisce 20-13 per Jared Goff e compagni.
Perfetto, grazie mille, benvenuto a bordo, Gabriele. Senti Mauro, nella AFC sono rimasti immacolati, neanche a dirlo, i Patriots, Kansas City e i Bills, che rivestono un po' i panni della sorpresa. Come vedi in generale comunque la conference? Finale scontata New England-Kansas City, o qualcuno si può inserire secondo te?
Se la vedi adesso, sì, è facile dire finale scontata a New England Kansas City, una potenziale, chiamiamola sorpresa, eccetera, una potenziale contender poteva essere Baltimore, che aveva fatto due fantastiche prime giornate con Lamar Jackson, che sta giocando a dei livelli di tutto rispetto. Però la sconfitta di ieri proprio contro i Chiefs di domenica, insomma, non dico che li ha ridimensionati, però forse c'è qualcosa. Sì, vista come oggi come oggi, è difficile spostare l'obiettivo da una delle due, perché in questo momento sono entrambe, per motivi più o meno diversi, hanno fatto un inizio con un livello di dominanza veramente, veramente impressionante. Se dovessi trovarne un'altra, non la cercherei a nord, perché Baltimore vorrei rivederla, e i Browns non riescono ancora ad ingranare e a mettere a frutto il potenziale considerevole che hanno. Steelers e Bengals, lasciamoli perdere. La cercherei nella AFC South. Io sono molto meno negativo di tanta gente riguardo a Jacoby Brissett, e penso che da quella division possa venire fuori una sorpresa. Se non viene fuori da là, sì, è facile che la finale AFC East possa essere Patriots contro Chiefs.
Mark, oltre a noi 3-0 dalla nostra parte, in NFC ci sono Green Bay, che incontreremo peraltro tra due settimane dopo la partita con i Saints, San Francisco, i Rams, poi c'è Detroit che è senza sconfitte ma un pareggio, e poi vabbè, Seattle so che tu non la consideri molto, però insieme a Seattle ci sono anche Chicago, Minnesota e New Orleans pronte a dare battaglia. Tu vuoi già azzardare qualche pronostico da questa parte o ti sembra troppo presto?
Beh, a parte che vai a sapere come si conforma il playoff, quindi è difficile capire adesso, mentre dall'altro lato Kansas City e i Patriots sono probabilmente un gradino sopra gli altri, da noi c'è molto più equilibrio. Io non lascerei fuori gli Eagles, anche se sono partiti maluccio, e San Francisco è una sorpresa, ma le sorprese ci sono tutti gli anni, quindi vai a sapere se possono reggere fino alla fine in questo modo. Green Bay ha sempre i suoi assi nella manica, i Rams sono forti, i Rams sono gli unici che vedo legittimamente 3-0, anche per un livello di difficoltà di incontri fino a questo momento. Direi che sono più 3-0 loro di quanto non lo siamo noi, e quindi i Rams li vedo bene. Delle altre immagino che Chicago si sveglierà, e New Orleans è sempre New Orleans, quindi diciamo che il playoff della NFC è un po' più complicato e più complesso da leggere in questo momento.
Mauro, siamo arrivati in chiusura, però prima di chiudere volevo farti ricordare il tuo podcast Cool Bueno, quando va in onda, e così almeno se qualcuno poi è interessato a riascoltarvi lì, può farlo.
Certo. Noi quest'anno, allora, noi usciamo il lunedì, e quest'anno approfittiamo del calendario che vede i Dolphins giocare quasi sempre alle 19, tranne un Monday night e una partita nel turno delle 10, per cui registriamo a caldo, a caldissimo, appena finita la conferenza stampa di post partita di Flores, e il lunedì siamo in onda con Cool Bueno. Da lì in poi, come tutti i podcast, potete ascoltare il martedì, il mercoledì, il giovedì, eccetera eccetera, su tutte le piattaforme preferite, da Spreaker in giù.
Assolutamente. Non ricordo, tu sei in solitaria o hai qualcuno che ti accompagna?
No, siamo io e Dario Michelini, in realtà c'è anche Mauro Clementi che ci affianca, però lui, siccome è quello pessimista dei tre, lo teniamo un po' in disparte, okay. E ce lo teniamo caldo per
lo
giocarselo.
Lo fate entrare per dopo i prossimi due draft.
Esatto, ce lo giochiamo al momento opportuno.
Perfetto, con questo è tutto per questo nuovo episodio della quarta stagione del True Blue Show. Saluto e ringrazio Mark Taccone, che ritroveremo la prossima settimana. Ciao Mark.
Grazie Roberto e grazie Mauro per la bella chiacchierata.
Ringrazio anch'io il nostro ospite tifoso Dolphins, Mauro Rizzotto. Ciao Mauro e grazie.
Grazie a voi ragazzi per l'invito, e la prossima volta tra 4 anni che verrete a giocare a Miami siete ospiti di Quel Bueno.
Perfetto, ma possibilmente a Miami, se non ti dispiace.
Ah, se ne parliamo.
Un saluto ed un ringraziamento va anche agli altri nostri collaboratori della redazione, cioè Marco Volpi per la pagina Facebook Dallas Cowboys Italia, Luca Barbieri ragazzi del parchetto, Ennio Biagini e Francesco Brozzu. Un grazie va anche agli ascoltatori che trovano il tempo di mandarci i loro audio con domande e commenti sempre preziosi per darci spunti di discussione, e ringraziamo ovviamente tutti i ragazzi della grande famiglia di The Cutting Edge Radio, la piattaforma che ci ospita, e vi invito a seguire il sito www.thecuttingedge.it e le pagine Facebook e Twitter per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma, e peraltro se ne aggiungono sempre di nuovi. Per tutto quello che riguarda i Dallas Cowboys continuate a seguire il nostro sito www.truebluoblog.net e anche con noi rimanete aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Vi ricordo infine che le puntate del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app, da iTunes e su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui, appuntamento a presto con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Oh, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out, so I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game mountain pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get the air, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show, pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami, the city where the heat is on. But on the sneak, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with cinnamon tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw hot in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home.
night and beach to the break of dawn. I love this town.